uno sguardo verso il futuro. Scrivere cavo è una cosa molto singolare, di cui parleremo tra un attimo, è abbastanza composita, abbastanza interessante, si è mobilitato molto questo. Allora, è bello essere qui, ringrazio chi ha pensato come coordinatore a uno che non c'entra niente con l'università, è un giorno niente e basta. A un coordinatore spettano due compiti, uno è quello di fare il vigile urbano e quindi organizzare il flusso degli interventi, che è una cosa abbastanza semplice, parla più uno che l'altro, basta decidere chi. E l'altro è dire due sciocchezze all'inizio per introdurre il tema, che è quello che sto facendo. Allora io trovo intanto che sia molto bello progettare oggi. Cioè, mi sembra un grande segno di speranza in una città dove gli autobus vanno a poco, e non soltanto, mi risparmio tutta la giaculatoria di tutti i servizi municipali che non funzionano. Io sono a Roma dal 70, non ho mai trovato una città disamministrata come in questo periodo. E quindi mi sembra una grande cosa, una grande speranza. Tevere Cavo è un ciclo di progettazioni, lungo il Tevere, lo dice la parola stessa, in tre aree del Tevere che sono abbastanza vuote, abbastanza non utilizzate, quindi non prevede di distruggere qualcosa per fare qualcos'altro, prevede di occupare degli spazi che fino adesso sono disponibili. Quindi ci restituisce una cosa antica che si è completamente perduta, che è il rapporto tra il fiume e la città. Questa città una volta è vissuta sul fiume, viveva del fiume, e viveva con il fiume, anche se ogni tanto aveva delle piene spaventose, terrificanti, ce lo raccontano tutti. Dopodiché, da quando sono stati fatti i muraglioni, dopo che l'Italia è stata unificata all'inizio del Novecento, parentesi, preferendo a questo progetto che era dell'architetto Canevari quello di Garibaldi che voleva invece deviare il fiume, Garibaldi era un senatore, divertente che quando viene a Roma per patrocinare questo progetto non era mai venuto a Roma il senatore prima, va in albergo e trova la folla sotto che lo acclama e che gli urla di tutto, pare anche Garibaldi re, cosa del genere, lui si affaccia e dice una frase per me memorabile: o romani, vi esorto a essere seri, che mi sembra molto bello, ha detto da Garibaldi questa cosa. Vabbè, insomma, ci vengono fatti questi muraglioni invece del progetto di Garibaldi di deviare il fiume, e da quella volta il fiume è diventato un corpo estraneo della città. Non fa più parte della città, è lì 10 metri sotto il livello stradale, ogni tanto viene su, ogni tanto resta giù, ma non si vive più di fiume e sul fiume. E invece tutti questi interventi di Tevere Cavo prevedono appunto la loro collocazione su punti del Tevere, e sono interventi di tipi più strani, tutti molto futuribili, tutti molto avanzati, tutti molto progrediti, tutti molto oggi si direbbe up to date, sia sotto il viadotto di Corso Francia che è totalmente vuoto, sia nell'area della curva nord del Tevere che è pure desolatamente vuota, sia ancora nell'area di Prati, perché anche vicino a Centri ci sono aree inutili. Allora, il problema di un progetto è anche quello di come lo si presenta. E quindi noi qui abbiamo una mostra, possiamo vedere una mostra, possiamo sentire oggi come viene raccontato questo progetto. Voi permetterete a uno sottoculturato come sono io, trovandomi nell'aula magna della facoltà di architettura, di ricordare che ci sono tanti modi di presentare il progetto. Il piano regolatore di Roma durante il fascismo fu portato da una grande firma dell'architettura, Marcello Piacentini, fu mandato a Mussolini che l'aveva commissionato, con un biglietto che io trovo stupendo, che non mi stancherò mai di citare perché secondo me va citato e va ricordato. Piacentini spiegava al duce che il piano ottempera a ciò che voi, con ampio respiro di petto romano e lucida sintesi di mente latina, ci avete invitato. Quindi c'è modo e modo di presentare i progetti. Come Tevere Cavo viene progettato lo vedete qui fuori, lo vedrete dopo, lo vedrete adesso attraverso i vari interventi. Ci sono prima un po' di interventi istituzionali, poi c'è un racconto di che cos'è Tevere Cavo e poi una decina di quanti vi hanno partecipato potranno illustrarci. Io ho finito di dire le mie sciocchezze, la parola va a Anna Maria Giovenale, che è presidente della facoltà. Grazie.
Allora, benvenuti a tutti i presenti, e naturalmente mi sono molto contenta di vedere così tanti studenti per la prima volta, forse. in quest'aula quando viene presentato tutto un lavoro che è esito poi di attività didattica, di attività scientifica, no, contemporaneamente. Devo essere sincera, Antonino, che ti ringrazio in modo particolare per questa iniziativa, mai come in questo caso io ho trovato un grande interesse da parte degli studenti, di diversi corsi di laurea che mi hanno fermato, lo vedo anche i miei studenti, che questa mattina appunto abbiamo avuto lezione, che mi hanno fermato per chiedermi se era possibile partecipare a questa iniziativa, quindi un interesse particolarmente grande, un interesse particolarmente importante è quello dimostrato da Antonino nel curare questo tema, nel riprendere in mano questo tema, che è un tema fondamentale per Roma, no? Roma deve praticamente la sua fondazione a Romolo e Remo, no? E quindi a tutta la vicenda del Tevere, ma non solo, io tutte le volte che vedo delle immagini da sempre, no? Da quando ero studentessa, del porto di Ripetta, no? Che ora non c'è più, cioè, veramente provo delle sensazioni incredibili, no? Di pensare come la nostra città avesse un porto, un attacco diretto, come poi l'avesse perso, no? questo porto. E quindi mettere a lavorare, come tu hai fatto, no? Sia un corso intero, come mi raccontavi, no? Quindi anche sperimentando l'information technology, no? Trovando l'occasione di sperimentare strumenti e tecniche innovative, cercare di coinvolgere i dottorandi, quindi anche l'alta formazione, le tesi di laurea e anche le tesi di laurea. Io credo che sia un laboratorio, no? A 360 gradi, che secondo me non deve finire qui, no? Non deve finire con questo lavoro, con questa pubblicazione, con questa mostra di oggi. Il laboratorio su Roma che riguarda il Tevere è fondamentale che sia permanente, credo, no? E ricordo molto nel 2003, mi sembra, ci fu il Forum Tevere, un'iniziativa che fu fatta proprio dalla Facoltà di Architettura, in quell'occasione insieme all'Ordine degli Architetti, insieme all'Associazione Costruttori, una bellissima iniziativa che portò poi a delle idee, dei progetti, no, che furono selezionati e che furono anche verificati, che furono presentati poi all'amministrazione capitolina. Io credo che poi è questo, no, il nostro compito, la nostra terza missione, mai come la Facoltà di Architettura è quella che offre l'opportunità di fare sinergia tra l'attività didattica e l'attività scientifica, perché nel frattempo si fa anche sperimentazione progettuale. Io ho sfogliato questi progetti, ho anche un po' visto la mostra, adesso quando andrò via la rivedrò più con attenzione. Ho visto quello che traspare molto è un'esigenza di utopia, secondo me. Cioè ci sono, soprattutto per quanto riguarda alcuni progetti in particolare, si vede l'esigenza di una visione, no? di qualcosa che non necessariamente abbia una forte aderenza alla realtà, ma che delinei delle immagini per il futuro, no? E che magari crei anche dei forti distacchi con quello che è presente. Ecco, proprio su questo tema, da una parte appunto una esigenza di visione che riguarda, ovviamente riguarda tutta Roma, no? Cioè c'è un bisogno di visione che è stato anche ricordato nell'iniziativa fatta dal Dipartimento di Architettura e Progetto, no? Roma, dove sei, no?
Come
stai? Scusami, no? Perché dove sei più o meno...
Allora,
adesso arrivano altri, no? Altri Roma... altri interrogativi su Roma, anche in quell'occasione è stata ricordata questa esigenza di visione, no? Quindi va bene, no? Va bene il fatto di creare un laboratorio permanente, di fare tanti progetti, credo che si possa fare anche qualcosa in più, no? Intendo dire, se si riesce a rimettere in piedi un laboratorio, cioè non considerare queste esperienze così come ormai consumate, no? Che rimangono appunto oggetto di una mostra, di un catalogo e tutto, ma se si riesce a mettere in piedi un laboratorio che sia didattico, scientifico su questo tema, con anche il supporto di altri soggetti, no? Mi riferisco alle associazioni di categoria, mi riferisco ad altri soggetti, che possano rendere alcune delle proposte, renderle fattibili, tanto da poterle presentare come dei progetti di flessibilità tecnico-economica, così come oggi è richiesto, che sostituiscono i progetti preliminari. Io credo che insomma, faremo un grande servizio alla nostra città, faremo fare un grande passo in avanti ai nostri studenti, facendogli sperimentare anche qualcosa che probabilmente non rimane in un cassetto, ma che probabilmente un domani potrà anche essere presa in considerazione, no? Perché se noi pensiamo a quanti progetti ci sono che riguardano il Tevere, no? Che non sono mai stati riorganizzati, no? Cioè, se la nostra amministrazione, secondo me, potrebbe veramente avere a disposizione un patrimonio di idee talmente vasto come forse nessun'altra amministrazione. Ecco, il passaggio che secondo me sarebbe interessante è questo qui, cioè cercare di creare dei laboratori con altri soggetti tanto da poter rendere alcune, almeno di queste proposte, fattibili, tanto da poterle presentare in un quadro più generale di trasformazione. Non aggiungo altro, ovviamente il tema si inserisce, lo dico ancora una volta, l'ho detto anche in altre occasioni, in quella che è la futura attività degli architetti, la riqualificazione, che è quello su cui lavoreranno nel futuro gli architetti, perché è scientificamente provato, no? Quanto meno si costruirà ex novo rispetto al nostro patrimonio andremo ad intervenire. E quindi ben venga soprattutto tutte quelle operazioni che sono state fatte in quei vuoti, no? che noi abbiamo. Se pensiamo al degrado oggi del Tevere, certo ci sconfortiamo, no? E pensiamo al bisogno invece di risorse. Comunque, grazie Antonino per questa bella iniziativa, soprattutto per questo bel laboratorio di idee, per aver coinvolto i giovani che sono i nostri futuri portatori, no, di trasformazione, e ti invito veramente a continuare con questa prospettiva di concretezza per farci sentire anche presso la nostra amministrazione. Grazie e buon lavoro a tutti.
Grazie Anna Maria Giovenale. Luca Ribichini, vicepresidente.
Allora, buongiorno, sono dette alcune parole, sicuramente avete visto, cioè, questa trasmissione su Rai 3 di Massimo Grandinini che parla, no, delle parole della settimana. Forse le parole che qui dovrebbero essere spese sono proprio quella del rinnovare, di generare, riqualificare quello che stavamo dicendo prima, ideare, immaginare, forse soprattutto quello del fatto di una parola chiave che secondo me ultimamente non mi viene molto utile, è quella appunto di avere una visione. Parlo della visione perché come professore di questa facoltà, ma anche come architetto, soprattutto qui abbiamo dei importanti rappresentanti del Dipartimento di Progettazione, l'università ha il compito di tirare fuori delle idee, delle visioni, delle idee per come migliorare la città, modificarla, renderla più attuale. Bene, questo è il compito che si richiede all'università tramite la ricerca. Qui, avevo letto, ci stanno 300 dottorati che hanno lavorato, quindi vuol dire una forza, un pensiero, una forza importante che si è messa insieme per cercare di avere una visione. In questo caso la visione è quella di ridare vita al Tevere, che se ne è sempre parlato. Prima Fabio Hirman parlava di Garibaldi che aveva intenzione di modificare, no, il corso del Tevere, ma questa è un'idea che risale addirittura a Giulio Cesare. Quindi voglio dire, è un qualcosa che molti ne hanno parlato, però di fatto non c'è mai stata un'operazione corale di riammagliare tutte quelle macchie, quelle zone che sono state, per tutta una serie di motivi storici, culturali, diciamo, abbandonate oppure sottoutilizzate, che in realtà invece potrebbero dare un significato vero e profondo. Questo credo che sia uno degli elementi importanti da un punto di vista proprio della ricerca, perché prima la preside parlava, ci stanno alcuni progetti magari più utopistici, non è questo, non è un elemento importante, perché il fatto di avere la capacità di immaginare, e questo è un fatto che noi architetti possiamo consegnare alle generazioni che verranno, perché poi alla fine immaginare una soluzione, una visione di una città, è il fatto di far pian piano continuare a lavorare gli architetti, gli imprenditori, le persone, tutta una filiera importante che a Roma, sapete tutti quanti, è fondamentale. Per parte mia, io mi è venuto in mente adesso parlando del fiume che nel Tevere in qualche modo è stato Garibaldi voleva deviarlo. Io ho avuto un'esperienza molto giovane, ho lavorato in uno studio a Barcellona, un taglier di architettura, e in quel periodo loro stavano lavorando a Valencia, dove c'era appunto lì un problema diverso, cioè del fiume. Il Turia, che era un fiume che insomma, aveva dei problemi di carattere, diciamo, era irregolare. Allora il progetto, vedete poi la visione, qual è stata? È quella di deviare il fiume e sul letto del fiume realizzare una serie di spazi dedicati alla città. Adesso se voi andate a Valencia, al di là della qualità, può piacere o meno, però lì tutta la cittadinanza si riversa, è un modo per stare insieme, per condividere delle cose, fare delle cose, è pieno di persone che in qualche modo si sono appropriate di loro. Allora io credo che un'importanza di questa iniziativa è proprio quella di aver dato un'indicazione. Il vero convitato di pietra in questa sessione forse è proprio il comune, scusate, che per tutta una serie di motivi forse dovrebbe essere attento, o almeno ascoltare, mettersi in ascolto di quelle che sono le idee. Probabilmente ci stanno difficoltà oggettive, come tutti quanti voi sapete, economiche, però questo non significa che noi non possiamo avere un'idea e una visione di città. E io spero che questo sia un piccolo segnale e che, come diceva la preside, noi abbiamo una marea di progetti, a volte più facili da realizzare, a volte meno, ma è un qualcosa che può essere una risorsa per questa città. Ebbene, io spero appunto che qualcuno possa o voglia in qualche modo avere la capacità di ascoltare, che credo che in una situazione del genere sia una delle cose più importanti. Quindi grazie a Nino Saggio che ha fatto questa iniziativa, ma senza dubbio sono sicuro che queste altre iniziative potranno sicuramente venire in questo senso. Grazie dell'attenzione.
Orazio Carpentano, direttore del Dipartimento di Architettura e Progetti.
Grazie. Dov'è questo? Buonasera. Grazie dell'invito. E ho visto la mostra, mi piacerebbe diciamo entrare anche nel merito di alcune questioni che sollevano questi progetti, una per tutte, però diciamo chiaramente non la posso dire in maniera troppo esplicita, diciamo c'è una sorta di ipertrofia di cui mi piacerebbe parlare e che riguarda soprattutto, come dire, le forme attraverso le quali si esprimono le questioni che sono dentro la proposta di Antonino Saggio, che ringrazio perché è professore sempre molto generoso e anche, devo dire, entusiasta, e si capisce perché il lavoro nel quale si concentra poi è un lavoro che assume sempre un carattere sistemico, cerca di attivare una fitta rete connessionista e porta quasi sempre a una dimensione paradossalmente diciamo totalizzante, forse si potrebbe dire con un termine un po' più morbido, olistica del tema, in un periodo nel quale naturalmente tutto questo sembrerebbe quasi un atteggiamento un po' eccentrico, anche un po' desueto. E la domanda che scaturisce che mi viene spontanea, noi abbiamo avuto modo di firmare adesso ultimamente un contratto con il consorzio, noi Dipartimento di Architettura e Progetto, con il consorzio del Tiberina, e alla presenza anche della Regione Lazio e di due delle circoscrizioni, dei municipi che sono in qualche modo coinvolti in maniera più diretta dalla presenza del Tevere, nell'ex GIL qualche domenica fa. Il primo problema è che questa questione è una questione quasi ingovernabile, perché ci sono troppi galli a cantare, e per cui, come sempre avviene nelle cose di Roma, del Tevere se ne occupano tutti e quindi non se ne occupa nessuno. E naturalmente ci sono problemi che riguardano il corpo, anzi direi i problemi della sanità del corpo idrico, la sua, diciamo, portata, il problema di quello che raccogliere, e questo diventa un vettore delle volte anche di pericolo sanitario per l'intera città, oltre che naturalmente diventa anche emblematicamente l'elemento sul quale si accanisce una certa, posso dire, tardiva anche e un po' patetica, accanimento nei confronti del ormai andati muraglioni sul Tevere, che hanno difeso, tra le altre cose, questa città, anche se ne hanno ovviamente cancellato in parte il rapporto. Come sempre le cose hanno degli effetti, i progetti hanno degli effetti che delle volte non sono anche tutti compresi all'atto della proiezione di tutte le migliori intenzioni. Però sicuramente c'è un altro dato importante che riemerge oggi e che io faccio notare con molta attenzione, soprattutto agli studenti. Vedete che è strano che questa città oggi viene rappresentata, per quanto riguarda la parte, come dire, turistico-culturale, chiamiamola così, che è tutta concentrata ancora nelle sue risorse, tra virgolette, centrali, attraverso delle cartoline che sono veramente sfiorano il kitsch e che riassumono Roma in tutta la sua dimensione, potrei dire, cinica e crudele nei confronti anche della sua bellezza, della sua stessa bellezza. Però c'è tutto un mondo, e il cinema per esempio in questo momento la fa da padrone, che si sta rivolgendo all'esterno della città, cioè che ci fa vedere una Roma così come ce la facevano vedere come ce la faceva vedere il cinema durante il periodo del secondo dopoguerra. E sul Tevere non si può non citare naturalmente Jean Robot, perché tutti quanti l'avete visto, diciamo, è anche l'elemento dentro la città inquinante, fetido, terrificante, che però dà una forza straordinaria a questo protagonista che gli si immerge. Per caso, ci cade dentro. La domanda che nasce spontanea è: siamo oggi noi in grado di ricucire la distanza tra, o le distanze tra il fiume e la città che si è creata per questione di, per, diciamo, difesa, per difendere la città premoderna, ma anche per portarla nella modernità? Perché questo è un dato, secondo me, importantissimo, non si può prescindere da questo fatto. L'altra questione, detta in altri termini, potrebbe essere: se noi siamo in grado di compiere oggi un passo ulteriore che ci porti nella contemporaneità. Perché, diciamo, Roma già crede di aver fatto un grandissimo sforzo nel realizzare alcuni brandelli di modernità. E nella contemporaneità fa fatica ad entrare. Naturalmente è chiaro che su questo tema si scontrano questioni che oggi sono sul tappeto e che sono importantissime. E qui torniamo anche a questa dimensione dell'utopia o della visione. Attenzione di non scambiare l'utopia e la visione con, diciamo, una eccedenza di o un affollamento di oggetti, di forme, di edifici anche dopatissimi all'interno della realtà contemporanea. Ho apprezzato molto i progetti di questa mostra che lavorano un po' quasi sul registro che riguarda invece il suolo. Ho visto in alcuni progetti addirittura riferimenti quasi etruscologici. E questo, diciamo, mi sembra molto interessante, ma c'è un dato qui che naturalmente deve far confrontare le nostre idee, la nostra visione con quello che si può fare in termini di ciò che non solo ci possiamo permettere, che la città si può permettere, ma anche e soprattutto in termini di ciò che la città poi può metabolizzare in una forma, come dire, quasi di risposta attiva sugli effetti benefici che un progetto può indurre riscoprendo il suo rapporto con il fiume. Quindi dobbiamo ribaltare il punto di vista, cioè non guardare solo il fiume che attraversa la città, ma anche la città che attraversa il fiume. Questo ribaltamento del punto di vista è fondamentale ed è una delle intuizioni spaziali di quel vecchio ormai piano regolatore generale del 2008 che aveva individuato proprio nel fiume di Roma uno degli ambiti strategici e che naturalmente è rimasto lettera morta. E in questa concezione, in questa intuizione spaziale dell'ambito strategico, io richiamo fortemente l'idea molto buona, estremamente positiva, molto ponderata, che erano quelle delle grandi trasversalità, che riportavano, come dire, attraverso infiltrazioni prospettiche poderose, l'idea di un ricongiungimento, che non era solo dal punto di vista ottico, visivo, tra il fiume e la città, ma era un ricongiungimento anche della sua sezione, della sezione urbana. Per cui, cito due casi, ci sono due modi di intervenire oggi. Si possono fare bellissime operazioni come quelle che sono state concesse e secondo me molto tardivamente però ben vengano a Cambridge, cioè utilizzare per esempio i muraglioni come un luogo nel quale diciamo le creatività che ciclicamente possono attraversare le culture di questa città possono trovare delle definizioni anche temporanee. L'altro modo è quello di sfondarli questi muraglioni, cioè di costruire a partire da questi muraglioni una straordinaria quasi nuova città rupestre, come hanno fatto le grandi capitali d'Europa, compresa Utrecht, che ha un fiumicino piccolissimo, una città piccolissima, ma che ha fatto del riverfront una straordinaria occasione di rioccupazione del suolo senza introdurre, senza innesti eclatanti, ma lavorando su quello che c'è, lavorando sulla sezione. Pensate che cosa sarebbe già solo lo spostamento del marciapiede dalla parte della strada verso il fiume, utilizzandolo quasi come una sorta di balcone, diciamo, proteso verso l'acqua, eliminando il di camminare dove si parcheggiano le macchine, che tra l'altro con tutte le manovre creano anche dei problemi al traffico veicolare, che naturalmente ancora insiste e considera, come sempre avviene a Roma, comprese le consolari, una delle bretelle di infrastruttura e di comunicazione veicolare più formidabili, perché nel Lungotevere il traffico può essere lento, ma non è mai fermo. Questo è un altro paradosso. E quindi, diciamo, potremmo inanellare dalle trasversali agli oggetti che calcano questo fiume un racconto straordinario che poi sicuramente è la narrazione più autentica, forse quella più profonda della città. Lo vediamo, per esempio, nei luoghi in cui i muraglioni sospendono quando il paesaggio urbano dà il posto al paesaggio della campagna aperta, e vediamo che quello diventa un veicolo, una traiettoria formidabile per percepire o ripercepire Roma in moltissime altre tipi di atmosfere. Pensiamo alla spiaggia Leonina di Castel Sant'Angelo, ma anche quella che attualmente viene definita la piazza Tevere. Allora, io sono molto contento che si riaccenda questo interesse sulla città e sul fiume, e vedo che è arrivato anche Giuseppe Amendola, che è il... l'ho visto prima, ci sei, sì, eccolo là, che appunto l'altro personaggio con il quale noi interlochiamo in questo momento, perché è presidente del consorzio con il quale abbiamo stipulato questo contratto. Sì, la politica è un po' assente, però io devo dire la verità, da Roma come stai a oggi mi sono anche un po' stufato di chiamare, di tirare la giacchetta. Noi dobbiamo, se a un certo punto qualcuno non c'è, ne faremo a meno. Andiamo avanti, dobbiamo trovare delle altre forme. E le altre forme significa che non stanno solo nel progetto come speranza, ma nel progetto come misura del problema. Noi non dobbiamo cessare di misurare il problema, esercitando la nostra competenza e la nostra abilità per poterlo fare. Dopodiché il problema lo offriremo a tutte le persone di buona volontà che sono in grado con noi di costruire una risposta aperta, una risposta dinamica, tutto quello che vogliamo, ma non possiamo arrenderci né consegnarci a chi non ci sente, un po' perché non c'è e un po' perché non ci fa. Ecco. E quindi da questo punto di vista penso che la facoltà di architettura, diciamo, in particolare il nostro dipartimento di progettazione, che ha una responsabilità importante su questo, non può non dire qualcosa sull'argomento, e soprattutto non può non ricercare forme di coesione, di connessione, per cercare di far diventare questo problema o questo tema un punto di riferimento per la ricerca che in qualche modo si apre alle prospettive concrete, visionarie, non importa, però a delle prospettive, diciamo, ragionevoli, interessanti nei confronti della città. Quindi il rapporto con le comunità è importante. Non c'è il Comune di Roma, parleremo con i municipi. Se i municipi non ci stanno, parleremo con le associazioni e così via. C'è un modo di ricostruire un'assenza che parte dalle piccole cose alle quali noi ci dobbiamo riabituare. Gli Argan sono finiti, i Petroselli non ci stanno più. Facciamo con quel che abbiamo. Grazie.
Ha ragione a dire che del Tevere si occupano in molti. Mi pare di aver contato un giorno 27 diversi sì. Enti che sono coinvolti. Non so se tutti voi sapete una delle cose più curiose, e cioè che il Tevere è demanio marittimo, dipende dalla capitaneria di porto di Fiumicino. Se qualcuno lavora su una barca sul Tevere, deve portarsi i razzi come fosse in alto mare. Figurati tu a Roma, fai parare un razzo che deve vedere a 12 km. No, è una cosa spaventosa. Eppure queste sono le norme un po' assurde, ma anche divertenti, devo dire, che presiedono a questo fiume. Ora, io non so per prime due, gli amministratori e i costruttori di Roma abbiano orecchie attente e ambizioni vogliose anche nei confronti di proposte di questo tipo. Francamente non ho idea, anzi sarei piuttosto scettico. Però credo che hanno ragione Giovenale e Ridichini a parlare di proiezioni esterne di questo lavoro progettuale che è stato fatto. Io credo che uno degli scopi che bisognerebbe prefiggerci oggi è almeno uno stralcio, almeno una parte di almeno uno dei progetti, riuscire in qualche maniera a realizzarlo, a far vedere qualcosa, a mettersi d'accordo con qualcuno che faccia qualcosa, per dimostrare che non sono cose sulla carta, ma sono cose che hanno uno spessore reale, tangibile, vivibile. Perché in Tevere Cavo c'è un panorama, un patrimonio di idee che è spaventoso. Non voglio parlare di cose che non mi riguardano, quindi non parlerò di capacità progettuale, di cose di esempio che esulano completamente da ogni mia, sia pur mia competenza. Ma anche soltanto i titoli di questi oggetti progettati hanno una fantasia che travalica le mie capacità, eppure sono molto allenato. Una banca del tempo e mercato del baratto, uno snodo di trasporto intermodale che produce ossigeno ed elettricità, una suite di wellness sotto il viadotto di Corso Francia che è completamente abbandonato, un piccolo centro per l'equitazione vicino a Villa Glori, che è un luogo da sempre di equitazione, una base per gli scout, questo è già più banale, ma un centro di produzione della musica e uno di trasformazione di abiti vintage, uno che recupera i prodotti alimentari, che per caso è vicino a un supermercato, logicamente. Una piccola struttura per la cultura della motocicletta, chi mai ci ha pensato? Un campus del tennis da tavolo, di solito ci si ferma a tennis, il tennis da tavolo non è mai stato nobilitato, pure ci abbiamo giocato tutti. Un sistema di piscine coperte che usi dopo aver depurata l'acqua di Tevere, quella è una risorsa. Cioè lì c'è una valanga di cose e secondo me riuscire, ripeto, a realizzare un pezzettino di una, anche sola, sarebbe pronto. La professoressa Alessandra Capuano, presidente dell'area di Latito.
Grazie Nino per l'invito, complimenti a Nino, soprattutto a tutti gli studenti per il lavoro che avete fatto, che è un lavoro molto, per me molto importante, interessante, come è già stato detto da chi mi ha preceduto, per una serie di motivi che sono poi anche molto ben elencati nella pubblicazione che è stata fatta da Nino e dai suoi collaboratori e che mi piace un po' richiamare qui perché penso che siano dei temi molto importanti. Il libro si apre con un racconto sul mito del fiume, sul mito di Roma e con uno sguardo alla Roma etrusca. E qui mi sembra interessante una piccola nota biografica che forse non tutti conoscono, ma Nino ha esordito il suo lavoro di architetto con Luigi Franciosini, che è direi un fan della Roma etrusca, del rapporto del paesaggio etrusco, che considera una sorta di palinsesto narrativo nei progetti che Luigi Franciosini è un architetto, un docente di Roma 3 e che lavora moltissimo su questo rapporto di Roma con la città etrusca, che quindi diventa in qualche modo materiale per il progetto, per l'invenzione. E ci spiega bene Nino come questo nome, Tevere Cavo, venga da questo paesaggio etrusco, il paesaggio delle forre, delle vie cave, delle tagliate, che metteva in rapporto appunto una infrastruttura viaria con l'estrazione del materiale, quindi con una visione in qualche modo in un mondo in cui tutte le cose erano un po' collegate tra loro, il costruire, l'orografia del luogo, eccetera. E quindi, ma quello che è interessante è che poi c'è un elemento di disturbo, potremmo dire, ma in realtà è l'elemento che collega il passato al futuro, il caso scavo non è solo, è anche scavo elettrico, inteso come, diciamo, l'elemento, diciamo, l'introduzione dell'information technology e di tutte, diciamo, le cose che caratterizzano il mondo contemporaneo, senza le quali non potremmo, diciamo, vivere, ed è giusto che siano inserite in questa connessione. Ecco, un altro passaggio interessante sono le 5 parole che vengono date agli studenti come, diciamo, vademecum per costruire i progetti, che sono delle parole senz'altro molto condivisibili, perché sono le parole che, diciamo, innanzitutto la multifunzionalità, e questo ovviamente oggi nessuno si sognerebbe più a fare dei progetti che non siano multifunzionali, ma quello che è ancora più interessante dal mio punto di vista non è solo la multifunzionalità, ma anche la multidisciplinarietà, cioè sono tutti progetti che cercano di introdurre tematiche non solo della sostenibilità, vanno ancora più avanti, sono delle tematiche che riguardano la gestione dell'ambiente, il rapporto con il paesaggio, in una visione, appunto, come diceva Orazio prima, olistica, che però oggigiorno è imprescindibile. E questo a me sembra un tema molto importante, insieme a quello poi dell'introduzione della mobilità, una mobilità alternativa, che sia una mobilità lenta, e che oggi tutte le città avanzate stanno introducendo nel proprio, diciamo, panorama urbano. Nel libro è riportata un'ampia casistica di esempi di riqualificazioni di un lungo fiume, perché dopo che con la crisi del mondo industriale abbiamo tantissime aree dismesse sui lungo fiumi, e ci sono degli esempi molto interessanti in Europa, in Francia tantissimi, Bordeaux, Lille, Parigi stessa, Madrid, Seoul, casi in cui questa riqualificazione del fiume, e soprattutto questa trasformazione delle infrastrutture viarie invece in infrastrutture di paesaggio, ambientale, per la mobilità lenta e per l'introduzione di spazi, li chiama Nino Saggio galvanizzanti. Mi sembra molto carino, diciamo, il termine che viene usato. Ecco, ma tutte queste cose sono importanti come temi del progetto e come diciamo, ragionamenti di ricerca e di didattica, ma quello che è molto interessante è il metodo didattico che usa Nino, che, diciamo, si fonda proprio su questa idea sistemica, quindi un'idea di relazione tra le cose, quindi di non vedere né la didattica tra gli studenti, quindi gli studenti sono costretti a mettersi in relazione gli uni con gli altri attraverso l'uso degli strumenti informatici, per cui tutti i progetti sono disponibili sul web, e lo studente che lavorerà in un'area che sceglie dovrà tener conto dei progetti che sono già stati elaborati dai colleghi nelle aree limitrofe, quindi in qualche modo relazionarsi a questi, conoscere le tematiche, eccetera. Ecco, questo mi sembra tutto questo sistema del blog, delle mappe interattive, della didattica online, che è senz'altro molto più avanzato di quanto poi non ci richiedano. Si parla tanto, diciamo, di cambiare gli strumenti della didattica, che non debba essere una didattica ex cattedra, e che invece coinvolga in modo proattivo gli studenti. Senz'altro Nino è un esempio, un caso esemplare di questo modo di lavorare con gli studenti. Quindi l'altro elemento importante è il tema, ovviamente, della ricerca, perché si parla tantissimo anche nelle valutazioni universitarie, per esempio, una cosa per me incomprensibile che la didattica non faccia parte della valutazione del nostro essere docenti, che è diciamo la missione prima qua dentro. Certo, la ricerca è importantissima e le due cose sono collegate, e il nostro mestiere è uno di quei mestieri che porta con sé facilmente questo intreccio tra didattica e ricerca, e quindi questa è una cosa sulla quale dovremmo batterci per cercare di modificarla. Su tante cose che sono positive, ecco, concordo un pochino che forse con quello che diceva Orazio, mi ero anch'io prima scritta, prima ancora che lui la dicesse, la parola ipertrofia. È chiaro che nell'accostamento paratattico dei progetti gli uni agli altri è il rischio che si corre in qualche modo, cioè che guardandoli nel loro insieme fa piacere vedere una visione sistemica sulla città, ma al tempo stesso forse spaventa in qualche modo un eccesso di accanimento terapeutico sulla città. E quindi un lavoro che ulteriormente si potrebbe fare in questo senso è quello appunto di cercare di ragionare un po' di più sui rapporti anche col contesto, nel senso che molti di questi progetti si inglobano all'interno edifici esistenti, condizioni, rapporti con gli edifici, con le infrastrutture che ci sono, però tendono a essere un po' canti degli assolo, e un coro non si fa attraverso tanti assolo, ma si fa modulando gli assolo con delle azioni un po' più
corali,
esatto. Quindi se posso fare, incoraggiare in questo senso un ragionamento che ci possa essere in questo senso, credo che sia molto importante. Credo che però la visione sistemica nella didattica, e comunque la visione sistemica di ragionare sul fiume nel suo complesso, è stato già citato da Orazio, l'ambito strategico del piano regolatore, che aveva 5 ambiti strategici, era forse la parte più innovativa del piano regolatore. 2 di questi ambiti strategici sono degli ambiti naturali, e sono il fiume Tevere e il parco dell'Appia Antica. Questo lavoro di Nino, ovviamente voi sapete, io ho lavorato tanti anni sul parco dell'Appia, e mi fa pensare proprio a un modo di guardare la città non come singoli interventi, ma come problematiche più ampie. Anche il parco dell'Appia Antica sarebbe un formidabile, avrebbe una potenzialità formidabile per introdurre in modo appunto più strutturato una mobilità dolce all'interno della città, che non sia solo per il wasir del sabato e la domenica, ma che sia invece un qualche cosa di strutturale, anche perché tutta la città che si è sviluppata dopo gli anni 70 gira attorno al parco dell'Appia Antica fino ai castelli romani, quindi più di un terzo della città che si sviluppa lì attorno. Faccio i miei complimenti di nuovo a tutti gli studenti e a Nino ovviamente per averli coordinati. Grazie.
Allora adesso ci vorrebbe più che un gruppo di tamburi, una di quelle musichette che negli eventi introduce sempre i protagonisti, sia nei circhi, sia al teatro, sia al cinema. Io purtroppo, nonostante la mia capacità e la mia passione per la musica, così soltanto vocalmente non sono capace di renderla. E quindi lascio solo il microfono.
Grazie.
Tieni, allora, io volevo dire due cose a caldo. È molto interessante vedere persone che hanno dei ruoli istituzionali, che incarnano in pubblico dei ruoli che sono istituzionali, culturali, emotivi, e che intessono dei rapporti con gli studenti, che sono la gran parte del nostro auditorio, con le problematiche della città e con i colleghi. Quindi io ringrazio veramente tutti voi. So quanto è duro, io poco per la verità, ma un po' lo so quanto è duro avere dei compiti istituzionali, il fardello che questo rappresenta, e quindi doppiamente apprezzo la capacità anche di diciamo sintonizzarsi con la materia, come dire, dinamica, i nostri studenti, le nostre idee, la città, la politica, eccetera. Quindi sono veramente molto grato, oltre alla presenza di Fabio Isman, che in questi anni è diventato un amico. Fabio è la persona che ha dato visibilità pubblica a questo progetto di Tevere Cavo, dedicandogli un'intera pagina nel Messaggero, cioè nel giornale di Roma. Da quello qualche altro passo abbiamo fatto, abbiamo intessuto anche questa relazione più forte con Sassi di Berina, come è stato raccontato da Orazio, che è anche il nostro direttore. Adesso io sarò brevissimo, perché uno degli aspetti fondamentali di questa, diciamo, orchestrazione è che, oltre a noi docenti, i veri attori sono i progettisti. Quindi adesso daremo la parola a loro, queste slide che girano saranno commentate, tutto è strutturato in maniera da dare la parola a loro, a chi veramente ha dedicato mesi e mesi nell'elaborare un progetto. Un progetto di architettura è un'avventura lunga e complessa, noi la raccontiamo in 3 minuti, ma attraverso una struttura abbastanza precisa. Quindi, diciamo, un altro aspetto fondamentale della sostanza è proprio i 10 progettisti selezionati che parlano della mostra. Io però brevissimamente ci tenevo a dire una cosa, cioè sì, visioni, ma noi abbiamo sostituito la parola utopia con la parola sintopia. Cerchiamo di capirci che cosa intendiamo dire, perché le parole hanno un grande senso. Quello che noi cerchiamo di fare con Tevere Cavo è una cosa semplicissima, in realtà, è fare quello che tutte le città del mondo fanno, hanno fatto e continuano a fare, esattamente, né più né meno, e cioè a utilizzare delle grandi risorse che ci sono nella città e che tutte le città erano state a lungo degradate, a lungo abbandonate, a lungo brown area. Basta pensare a Londra, alla stessa Parigi, per non parlare di Zurigo, per non parlare di che cosa era il Rio Manzanares a Madrid, per non parlare che cosa era il Broadway Channel a New York, eccetera, eccetera. Tutte le città del mondo, tutte le grandi città del mondo hanno capito che operare all'interno delle grandi risorse rese disponibili alla grande trasformazione di un mondo, da un mondo industriale a un mondo completamente diverso, che è il mondo dell'informazione di oggi, aprivano enormi crisi e enormi opportunità. Basta pensare per esempio a Bilbao. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le operazioni che sono state fatte in quasi tutte queste città sono operazioni appunto di natura sistemica, che da una parte vanno all'attenzione sul fiume, sulla riqualificazione del fiume, sulla valorizzazione delle aree abbandonate lungo il fiume, sulla densificazione, parola di cui non dobbiamo avere paura, di densificazione di varie situazioni sui lungo fiumi, di intelligenti, compatibili, verdi, eccetera, e dall'altra il fatto che operare a livello infrastrutturale ha un'operazione di tipo galvanizzante sulla città e sull'economia, cioè rimuove tutta una possibilità di interventi concreti che non sono soltanto sul fiume, ma sono sulle aree limitrofe, come avviene in tutte le città del mondo. Quindi noi che cosa facciamo? Noi facciamo in realtà questo, mappando delle aree libere, liberando delle energie con questo tipo di didattica che è stata illustrata, e dando però dei forti principi, in questa dialettica in cui noi giochiamo tutto, dei forti principi che sono stati ricordati, e non vale la pena ricordarli di nuovo. Questi forti principi sono i volani di queste operazioni che si muovono insieme. L'osservazione è giusta, una certa ipertrofia è stata trovata dai colleghi, e credo che è una cosa su cui noi dobbiamo riflettere, perché le critiche sono sempre preziosissime. La nostra idea, perché non utopia e sì sintopia? Perché utopia vuol dire anche senza luogo, no? Sì, fai quello che vuoi, basta, è un luogo utopico, senza luogo, fallo pure, è in utopis, non c'ha luogo. Invece per noi è esattamente il contrario, per noi questi progetti sono progetti radicati su Roma, e non solo su Roma, ma su aree tutte possibili e tutte disponibili. Se tu le vedi uno per uno, a cominciare dal progetto dell'area delle Fornaci, per arrivare al progetto nei pressi di Piazza del Popolo, in cui abbiamo questo incredibile cantiere abbandonato da 10 anni a 500 metri di Piazza del Popolo, sono tutte aree completamente concrete. In cui sarebbe possibile, come in tutto il mondo viene fatto, attivare progetti con queste nuove caratteristiche, appunto, di multitasking, di appartenenza a green system, di inserimento intelligente delle tecnologie, di sviluppo della mobilità dolce o intelligente, e soprattutto con questa idea fondamentale, che operare a livello infrastrutturale è un'operazione di tipo sistemica essa stessa, galvanizza, dà forza, dà direzione, dà struttura per la possibilità dei progetti. Quindi sintopia vuol dire luoghi diversi insieme. La nostra idea, dal punto di vista metodologico, anche per muovere questa macchina, è muoverla in maniera abbastanza simile a come la città concreta si muove. Non si muove più per grandi disegni assoluti che non riusciamo quasi mai, tra l'altro, a realizzare, non siamo quasi mai riusciti a realizzare, ma si muove con un processo di aggiustamento successivo. A un primo progetto, basato su alcuni principi, si aggancia un secondo progetto, su cui si aggancia un terzo progetto, in una trasformazione, diciamo, continua della fabbrica urbana. Un po' questa è la nostra idea. Progetti, sintopia, luoghi che stanno insieme in questo. Certo, a volte sono un po' troppo muscolarmente forti, e accetto questa critica, senza dubbio, bisogna misurare le forze e le energie. Allora, detto questo, io vi ringrazio, darei la parola al mio, se ci sono, diciamo, necessità di andare via, figurarsi. Va bene, allora io darei la parola, la do parola io direttamente a Gaetano.
Grazie. Però dimmi chi è.
Gaetano De Francesco, che è appunto coautore del libro.
Va bene.
Prego.
Buonasera a tutti. Io prima di iniziare io vi parlerò un po' del libro, essendo coautore, però volevo aggiungere due cose. Una cosa che forse non è uscita fuori. Questo lavoro noi lo facciamo oltre per la bellezza di questa città, ma perché operazioni del genere creano economia, cioè creano soldi. E questo è un aspetto importante. Quindi il mio invito alle nostre amministrazioni, ai nostri municipi, è che se non interessa la bellezza, magari interessa il valore economico di questi progetti. Perché fare una riqualificazione di un'area significa aumentare il valore immobiliare di quell'area e delle aree circostanti, e quindi creare economia. Detto ciò, questa è un'occasione importante, perché non è soltanto una mostra, ma presentiamo la terza edizione di questo libro. Perché la terza edizione? Perché è un po' un progetto in itinere che man mano si è arricchito negli anni. Quello che vedete è la copertina del libro, che, come è stato più o meno detto, si struttura di una parte saggistica, saggi di natura diversa che parlano di progetti simili fatti all'estero, fatti cioè realizzati, quindi non soltanto dal punto di vista didattico, che affrontano diverse tematiche chiaramente, e saggi anche di natura storica del ruolo che in qualche modo il Tevere ha avuto a Roma. Chiaramente sono degli step, direi, più che poiché la bibliografia potrebbe essere molto maggiore, sono dei flash che cerchiamo di dare a un lettore attento. Dopodiché, dopo questa prima parte, vengono presentati i progetti all'interno di tre settori urbani, quello che è Tevere Nord, quello che noi abbiamo chiamato meglio Tevere Nord, che è a nord di Ponte Milvio, quello che è il Villaggio Olimpico e quello che è il Foro Italico e Prati.
Volevo dire una piccola cosa, anche perché sono una persona più familiare adesso.
Prendi il microfono, se no.
Sì, è questo, ragazzi, ragazzi, colleghi e tutti. Il libro è in free download, quindi vi sta parlando di un prodotto disponibile a tutti attraverso questo barcode o il sito web. Voi andate nel sito web e scaricate 230 pagine di libro che noi abbiamo creato in free download, oltre alla possibilità di prenderlo. Quindi parliamo anche di una cosa su cui voi potete mettere le mani immediatamente.
Sì, sul sito di Lulu è facilmente scaricabile, è totalmente gratuito, e questa è una scelta che abbiamo fatto chiaramente perché crediamo in questo progetto. All'interno di questi settori urbani vengono presentati direi un pullulare di progetti. Questo perché, un po' come è stato detto prima, crediamo che ogni progetto possa essere un micro intervento diffuso all'interno di questo territorio che possa in qualche modo chiamare altri progetti e così via. Quindi è un po' una logica bottom up che nasce dal basso, anche perché all'estero, o meglio in tutti gli interventi che interessano riqualificazioni così grandi, la vera forza del progetto non viene dalle amministrazioni o dai municipi, ma viene dalle associazioni e dai singoli che in qualche modo lavorano sul territorio e creano una coscienza del progetto. E probabilmente questo è quello che dobbiamo fare a Roma, soprattutto in un momento importantissimo che, come è stato detto prima, poche settimane fa è stato firmato il primo contratto territoriale preliminare di Fiume, di un tratto di Tevere che va da Ponte Subito a Ponte Milvio. Questo chiaramente crea quello che noi definiamo un master program, un programma, non è più un master plan, ma è soltanto qualcosa di successivo. Non siamo partiti da un master plan per poi arrivare al microprogetto, ma la logica è esattamente il contrario. E quindi siamo arrivati poi a quella che è una visione che per noi è qualcosa di concreto. In qualche modo si diceva che dal punto di vista metodologico e didattico, che cosa hanno fatto gli studenti? Abbiamo utilizzato un blog semplicemente, dove gli studenti hanno cercato insieme a noi assistenti alla didattica, insieme ai docenti, delle aree disponibili, hanno studiato queste aree ed ogni progetto, ogni area è divenuto un vero e proprio progetto di ricerca, ovvero non vengono dati linguaggi architettonici predefiniti o formule predefinite, ma quelli che vengono dati sono cinque banalissimi principi, sui quali si lavora e che chiaramente un po' come una ricetta di cucina, a seconda di come utilizziamo questi principi, questi ingredienti, si arriva al progetto, che sono progetti chiaramente tutti diversi. Ed anche per questo un po' probabilmente l'ipertrofia che c'è in questi progetti, perché anche, come dire, lo studente ha anche una certa libertà e deve saper gestire questa libertà che a volte non è affatto facile. Grazie.
Bene, grazie mille. Bene.
Allora, adesso non è che si è spopolata questa parte del tavolo, è che adesso cominciano a venire gli studenti. Quindi 5-5, che adesso chiamo Livia Cavallo, Valerio Galeone, Elenia Marinelli, Valerio Perna e Alessandro Perosillo, che verranno qui e che racconteranno i propri progetti. Se qualcuno viene, magari...
Sì, sono qua. Magari...
Ci sono le sedie,
sì,
ragazzi.
Sì, venite. Soltanto una cosa, diciamo, studenti una vita fa, nel senso che molti di loro sono ormai già affermati professionisti, anche se hanno fatto questi lavori nei loro diversi ruoli. Allora, adesso introduce un attimo Gabriele Stancato, vi dà alcune informazioni generali, non so se riusciamo anche a far vedere il blog, così i ragazzi sanno che tutto quanto è in un blog, anche
sì,
già contenuto.
Probabilmente l'avete già intercettato, si chiama ebaucotevercavo.blogspot.it, il link lo trovate anche fuori indicato nel cartellone, e qua trovate tutti quanti i progetti esposti brevemente, come faranno adesso i progettisti, e il mando al progetto completo, quindi se volete vedere lo sviluppo di tutta la fase progettuale c'è il link per poterlo osservare dalla pagina di Vercamo. Questi che vi presentiamo in particolare sono soltanto 10 progetti del sistema Tevere Cavo,
che verranno brevemente spiegati dai progettisti stessi, e si tratta di una strettissima selezione rispetto ai 60 che sono illustrati nel libro, e ancora più stretti rispetto ai 250 che sono stati sviluppati in 5 anni di progetti di laboratorio del quarto anno, nonché 40 del corso di FICAD del quinto anno. Il primo progetto che vi presentiamo sorge all'estremo nord dell'area di intervento e ci verrà illustrato da Lubor e Scorta.
Sì, abbiamo un po'.
Ma ragazzi, così mi pare.
Va bene. Se abbiamo deciso di usare un altro, tanto per divertirci un po' di più, Fabio. Ok, vai.
Allora, buonasera a tutti. Io, diciamo, con il professore abbiamo trovato quest'area molto a nord di Roma, quasi al limite del Tevere romano, e alla diga di Castel Giubileo, dove nell'epoca si è costruita Roma. Lì venivano creati i materiali da costruzione, il mattone rosso. E quest'area, come la vedete, adesso è ancora tutt'oggi così in foto, è fortemente degradata, non c'è assolutamente nulla, né un'idea, né un'idea da parte delle amministrazioni di riqualificare quest'area, cioè è lasciata lì a morire. In più è tagliata a metà dal Gra, non c'è possibilità. Non c'è possibilità di passaggio tra una sponda e l'altra. In più c'è uno dei pochi simboli delle costruzioni romane dove si venivano costruite. C'è una fornace, una delle poche fornaci romane ancora in piedi. Nel tessuto romano ce ne sono altre 4, ma rimane soltanto il comignolo. Qui invece è presente quasi tutto lo stabile. Quindi qual è stata l'idea? L'idea è stata di creare una sistemicità di funzioni che ci permettesse di recuperare il tessuto, recuperare il simbolo della fornace e andare a risolvere il problema più grave della zona, che è l'attraversamento. Quindi l'idea era una riconnessione attraverso un ponte, un edificio a ponte, che ci permettesse di passare pedonalmente o proprio biciclette o chi ne ha voglia, da una sponda all'altra del Tevere, recuperando la fornace, si vede un po', e creando tutta una serie di funzioni che andrà su a servire le zone limitrofe. Questa è una zona fortemente industriale, qui c'è il comparto della RAI e sono presenti le uniche fabbriche che ancora tutt'oggi operano nel campo edile. L'altra particolarità era data dalla voglia di creare un polo funzionale che andasse a servire queste fabbriche e che permettesse un domani di creare un qualcosa, una fiera edile che a Roma manca. Tutte le fiere edili sono al nord Italia, è impensabile che una città come Roma non ci sia un qualcosa del genere. Il punto forte quindi qual è? L'attraversamento, la possibilità di ricollegare le due sponde del fiume con un'operazione molto semplice, è un semplice ponte, danno di lavoro. È un semplice ponte che si va a collegare e creare tutta una struttura su più livelli. Quindi il ponte, diciamo, è la parte finale, c'è tutta una serie di livelli, funzioni integrate fra loro che si integrano con il territorio e danno al territorio tutto quello, funzioni, tutte quelle particolarità che ad oggi non ci sono.
Perfetto, grazie. Vai, tutto. Però Silo, dai.
Solo tra Lombardia e Angelo Emo c'erano ancora 4 comignoli e 5 edifici delle fornaci. Oggi è rimasto l'ultimo comignolo con un torno inaugurato l'altro ieri nel 1900.
Alessandro Perosillo.
Allora, il progetto, diciamo, affronta la crisi dei rifiuti a Roma e naturalmente individua nelle sezioni di analisi storica della tesi l'evoluzione del tema e analizza gli aspetti drammatici dell'attuale condizione romana, intrecciando 3 tematiche principali: i rifiuti, le infrastrutture incomplete o dismesse e l'inquinamento da polveri sottili, PM10 o PM2,5. Dal punto di vista operativo, Eco District Park sviluppa l'impostazione proposta dalla precedente giunta capitolina, che prevedeva la creazione di veri e propri distretti come grandi parti della città per affrontare il tema del rifiuto, che in questo caso hanno un'importantissima declinazione dal punto di vista sociale, culturale, paesaggistico e urbano, e non soltanto come punti di raccolta di materiali. Il secondo punto di applicazione del progetto è l'individuazione di un settore urbano, ossia di un'area specifica, in cui tale ecodistretto può avere posto. Si tratta di una striscia di territorio di una decina di ettari, tra le pendici di Collina Fleming a ovest e l'area di Tor di Quinto ad est. Questo settore ha una destinazione compatibile con le previsioni del piano regolatore e inoltre la particolarità di essere in prossimità della stazione ferroviaria di Vigna Clara. Collocare un centro industriale e dotarlo di un'opportuna rete infrastrutturale è oneroso, a meno che non lo si allacci un'infrastruttura già esistente. Il progetto infatti ipotizza di conseguenza un intervento a più strati. Nel sottosuolo si progetta un percorso ferroviario che forma un loop rispetto all'anello ferroviario della capitale e porta i materiali di riciclo sempre su ferro ad una serie di fabbriche sotterranee. Ciascuna fabbrica è dedicata ad un diverso materiale, vetro, plastica, metalli e carta. Ai livelli superiori una serie di trattamenti successivi si aprono spazi pavimentati e verdi che costituiscono il parco vero e proprio. Ai bordi del parco vi sono alcuni significativi edifici a contatto con il tessuto urbano preesistente e il centro del progetto è un museo dedicato al riciclo e allo sviluppo del momento educativo e culturale sul tema. Dal punto di vista dello sviluppo progettuale, la morfologia del parco è stata creata attraverso tecniche diagrammatiche che utilizzano e trasformano le pressioni dell'ambiente circostante in un insieme di giaciture integralmente tridimensionali e progettate con attenzione in tutto lo sviluppo del progetto. Infine, i linguaggi e i materiali del progetto cercano un non automatico adeguamento alle soluzioni internazionali, ma cercano una strada autonoma. L'insieme del progetto sfrutta la chiave naturalistica come vera e propria infrastruttura, così da fornire un limite tanto forte quanto trasparente, in modo da trasmettere sicurezza e al tempo stesso garantire la limpidità e il controllo della cittadinanza sulle operazioni svolte, bloccando il fenomeno del non invadiarlo.
Buonasera a tutti.
Chi è? Valerio Galeone.
Diglielo anche a loro.
Valerio Galeone.
No, ma tu devi dirglielo anche a loro.
Va bene?
Se no, come
ok.
Vai?
Dai. Vai.
Allora, il progetto parking è ubicato nel sottoviadotto di Corso Francia. E ci è stato chiesto di scegliere, diciamo, la prima slide per cercare di far capire quale fosse la crisi del diciamo, che ha portato e che, diciamo, stimola il, diciamo, il nostro fare progettuale. In questo caso, guardando al viadotto di Corso Francia, ci sono, diciamo, come se fosse una medaglia, cioè due facce. Una faccia che risponde ad una funzione ben precisa, che è quella del trasporto, diciamo, della, su gomma, e poi l'altra faccia che è sotto viadotto, che nonostante il villaggio olimpico sia stato progettato da Moretti, Libera, Nervi, Chapot, tanto di cappello, naturalmente queste aree verdi non sono mai state caratterizzate da una funzione vera e propria. Perciò sia il sopraviadotto che il sottoviadotto col tempo hanno portato a due crisi. Una crisi ambientale per quanto riguarda il traffico nella città di Roma, perché nel 2013, all'epoca della tesi, l'area la centralina di monitoraggio ambientale di Corso Francia ubicava, diciamo, nella classifica Corso Francia come l'area più inquinata di Roma. E poi c'è appunto il sottoviadotto che, come già stato detto da Fabio Isman, non solo vive nell'incuria, nell'abbandono e in quello che sappiamo tutti, è un parcheggio prima. Questo ha portato a cercare un po' di capire quale fosse un po' l'identità dell'area del villaggio olimpico. È stato un percorso abbastanza lungo, ho cercato di recuperare più informazioni possibili che mi hanno mandato in confusione, però alla fine sono riuscito, diciamo, a catalogare una serie di informazioni, non solo, diciamo, non solo nozioni, ma anche, diciamo, cartografiche e, diciamo, storiche sull'area,
che diciamo, questa immagine sintetizza soprattutto nell'apice della, diciamo, di quest'area, che è il villaggio olimpico, gli anni 60, e conosciamo tutti. C'è una frase che è stata detta da, è stata scritta da Ettore Della Riccia, che è giornalista morto nel 2015, che parlava del villaggio olimpico come una, diciamo, la massima, diciamo, espressione di coesione tra progetto urbano e progetto architettonico. La parola coesione, diciamo, ha stimolato un po' il pensiero sull'area e cercare di rendere coesi questi spazi verdi del sottoviadotto, cercando di farne diventare un parco urbano, che non fossero più recintati e perimetrati da strade carrabili, ma che diventassero effettivamente un corpo unico. E per rispondere alle due crisi, cercare di arginare in un certo senso, tra virgolette, perché è impossibile arginare il traffico al nord di Roma, ma cercare di stimolare l'utilizzo del trasporto pubblico, ho, diciamo, pensato di inserire, diciamo, partendo, perché poi non sono solo visioni, o, cioè, sono, fanno parte, sono ubicati in questo, diciamo, in quest'area. Il piano regolatore in quest'area prevede la metro C e perimetra l'area del villaggio olimpico e di Viale Tiziano come area da cita come ridefinizione degli spazi urbani. Vanno ridefiniti e pensati e vanno inseriti, diciamo, all'interno di una rete del trasporto pubblico. La rete del trasporto pubblico è stata anche generativa rispetto al disegno urbano del parco, che non è soltanto parco, ma è anche un parcheggio, perché intercetta il traffico proveniente dal nord di Roma per poi, diciamo, smistarlo in questo nodo intermodale. Non solo la metro, ma anche il tram, ma anche i bus pubblici, ma anche, diciamo, i trasporti, diciamo, bicicletta, e anche carpooling in qualche senso era stato anche pensato in questo progetto. Ed è proprio, diciamo, la messa a sistema di questi punti del trasporto pubblico che ha generato il disegno del parco. Naturalmente, da monofunzionale questo viadotto è diventato multitasking, spero. E non fa, non intercetta soltanto questo trasporto su gomma, ma, come dire, lo trasforma. E soprattutto, come dire,
no, diventa veramente, no, anche il tema della sostenibilità.
No, è quello che volevo introdurre, esatto, perché c'è il tema della sostenibilità, nel senso, molte volte si parla di polveri sottili e le polveri sottili effettivamente, se non vengono monitorate da delle centraline, nessuno apre, diciamo, il sito dell'Acqua Lazio e va a leggere, diciamo, gli elenchi, nessuno lo sa che quell'area è inquinata. E ci sono dei particolari muschi e licheni che non solo, diciamo, come dire, intercettano queste particelle e modificano anche le loro variazioni cromatiche, che sono stati inseriti nel progetto del parco. Perciò, come dire, l'utente del parco può monitorare, tramite il cambiamento del colore di questi muschi e licheni, effettivamente la qualità dell'aria. E non solo, diciamo, il monitoraggio, ma c'è anche la produzione di ossigeno e di energia.
C'è un'altra slide, ti ricordo.
C'è un'altra slide, dopo 4, perché c'è... No, non l'ho dimenticato. L'altro, diciamo, punto è che naturalmente nel sottoviadotto effettivamente non ci sono state mai delle funzioni al chiuso, ma ci sono sempre state delle funzioni spontanee che avevano bisogno soltanto di una copertura. Perciò non sono state pensate delle volumetrie, diciamo, nel sottoviadotto, ma delle schermature che potessero accogliere comunque le funzioni spontanee che sono nate negli anni, come il circolo bocciofilo degli anziani o la riciclofficina, che comunque nel 2015 è stata anche, diciamo, bruciata. Però, diciamo, queste funzioni che non hanno bisogno effettivamente di uno spazio fisico chiuso, ma soltanto di una copertura.
È da dire che poi, come vedete nelle tavole, questo è un pacchetto che qui non vedete, di sotterraneo, di studio del sistema intermodale, che è molto importante, no?
Che è apprezzabile dalle
tavole.
O se abbiamo un secondo, abbiamo il video, sì. Però. Sì? Lo faccio? No.
Non lo so se
già.
Magari dopo, magari dopo per.
Vabbè,
per,
ci sono le tavole.
Ci sono le tavole, poi casomai lo vediamo. Se chiedono il bis al pubblico, lo faremo. Ok.
Chi è?
Michele Spano, l'architetto Michele Spano.
Buon pomeriggio a tutti. Allora, io vado a operare praticamente nella medesima area con scala e intensità diverse che avete potuto apprezzare nel progetto appena illustrato, dove l'intento principale nel mio caso è la sovversione del sistema funzionalista, di cui il grande viadotto di Corso di Francia di Nervi è un'opera emblematica, andando ad agire in particolar modo nel segmento adiacente alla chiesa di San Valentino al villaggio olimpico, compresa fra via Austria e via Belgio. Ora, dopo i diversi sopralluoghi di cui tutti sappiamo l'importanza e la necessità per scoprire e capire l'area, è emerso come la presenza incombente del grande viadotto, che insiste appunto fra la città di Roma e il villaggio stesso, ha determinato un vero e proprio processo di cesura, cioè ha determinato un cut-out urbano che ha fatto sì che il villaggio olimpico si ritrovi isolato appena concluse, di lì a poco, la chiusura le Olimpiadi del 60 e quindi la consegna ai cittadini da parte della cittadinanza del villaggio stesso. La principale conseguenza di questo processo è chiaramente una realtà urbana isolata, ermetica, un po' il termine villaggio richiama questa visione, segnata da un diffuso degrado e soprattutto, per chi lo attraversa più di frequente, da una grande carenza di spazi pubblici, tant'è che la cittadinanza stessa del villaggio non ha un luogo rappresentativo nel quale riunirsi per, come dire, fare forza comune, quella forza politica e sociale che è necessaria affinché determinati interventi, come anche nel mio caso, nel piccolo, non rimangono delle semplici esperienze accademiche, ma riescono a fare un salto tale da assumere una maggiore credibilità e concretezza nelle responsabilità che chiaramente ogni architetto è chiamato a esplicitare. In quanto cura della crisi, il sottoviadotto di Corso di Francia accoglie in sé un po' questi caratteri. Infatti costituisce, da quelle che sono state le mie analisi, le mie indagini, un luogo di osservazione privilegiato dal quale studiare e comprendere i principali fenomeni che attivano sostanzialmente la vita all'interno del villaggio. Flussi, culto, connessione, economia lo attraversano virtualmente o fisicamente. E in questo senso il sottoviadotto assorbe dal contesto o dall'ambiente che lo circonda, perché contesto è una parola che fa sempre tanta paura, enzimi e significati, divenendo un potenziale catalizzatore di processi virtuosi per il quartiere stesso. A partire da ciò, Blog Village, titolo del progetto, una prologo contemporanea per la promozione informale e sostenibile del villaggio olimpico, si configura come un edificio paesaggio che si amalgama alla città, pur criticandone alcuni aspetti, come visibile fra l'altro dalla slide, attraverso nuove configurazioni spaziali e scelte tecnologico-ambientali. L'organismo architettonico è definito da un corpo fluido, che si insinua fra i grandi pilastri del viadotto, perseguendo l'idea di Deleuze di piega come contrapposizione all'assertiva standardizzazione del corpo infrastrutturale. Mesh triangolari costruiti in ambiente digitale tramite software parametrici assumono di volta in volta inclinazioni differenti. Questo perché? Perché chiaramente la principale problematica nell'agire in una situazione come quella del sottoviadotto è l'approvvigionamento dell'irraggiamento solare. E quindi ottimizzare la forma per raccogliere questo dato diventa uno degli elementi chiave anche nella definizione estetica del progetto architettonico. A questo sistema di pieghe poi è chiaro che, data la sempre più incalzante sostenibilità ambientale, sono stati poi realizzati sistemi fitodepurativi e di riuso e riciclo di quelli che sono gli scarti dell'organismo edilizio stesso. Entrando invece più nei meriti del progetto, lo schema distributivo, come più o meno apprezzabile dalla pianta, rompe l'impianto tradizionale costituito da spazi serviti e spazi serventi e lo fa attraverso il concetto di ibridazione, Cioè la soglia diviene il luogo della relazione e in questa maniera ogni ambiente, che viene qui inteso come un vero e proprio contenitore, da qui anche l'idea come da fuori del blog, fatto da contenitori differenti che raccolgono informazioni, si riversa nel successivo senza soluzione di continuità. Il programma d'uso, come l'intera proposta, sente e avverte nuovamente il contesto. Attraverso una ridefinizione dell'idea di proloco si cerca di ricostituire l'immagine del villaggio olimpico per mezzo di apphatis, che sono dei collettori di relazioni socio-economiche, qui conciliati con spazi destinati allo scambio, come un bookshop o un bistro, alla cultura, come una biblioteca, una sala esposizioni, al living, con un piccolo ostello. Un programma articolato, di cui vi ho qui portato uno stralcio, che funge sostanzialmente da volano per una nuova microeconomia di quartiere.
Perfetto, grazie, grazie tanto. Giusy Rubino, che rappresenta un gruppo di lavoro, no?
Infatti, ciao, io parlerò al plurale perché ho sviluppato il lavoro di tesi con altre due mie colleghe che sono qui.
E allora, sono, che sono?
Lidia Cavallo e Silvia Di Marco.
Perfetto.
Allora, il microfono.
L'avvicino? Sì. Mi sentite? Sì. Allora, noi siamo partiti appunto dal legame che la città di Roma ha sempre avuto con il Tevere, interrotto in seguito all'erezione dei muraglioni intorno al 1860. Questo legame, appunto come è visibile dalle foto storiche sulla sinistra, è sempre stato molto sentito dalla città, ma purtroppo ad oggi noi non abbiamo nessuna traccia di questo legame profondo appunto che Roma ha con il Tevere. Il nostro appunto lavoro di tesi è partito proprio da questo legame interrotto e abbiamo portato avanti una mappatura di un tratto del tratto delle sponde che va da Ponte della Musica allo Scalo di Pinedo, all'altezza di Ponte Pietro Nenni. E abbiamo mappato sia la sponda destra che la sponda sinistra, focalizzando il nostro interesse su tre principali aspetti: l'accessibilità alle sponde, la mobilità alternativa che è possibile lungo entrambe le sponde ed il sistema vegetazionale presente appunto in queste aree goleonali. In seguito appunto alla nostra mappatura abbiamo fatto una sorta di classificazione di aree con diversa vocazione e dunque con diverso interesse. Questo appunto è uno dei possibili scenari in cui si intravedono anche i due progetti che abbiamo realizzato appunto come culmine del nostro lavoro e è uno appunto dei possibili scenari che privilegia la mobilità alternativa e appunto come è stato già spiegato dal professor Saggio, da Carpentano e da tutti i soggetti appunto che sono intervenuti, è possibile e appunto noi ci aspettiamo che si riesca a realizzare. Nel percorso appunto che ci ha portato al lavoro conclusivo, noi abbiamo preso tre punti fermi attorno a cui abbiamo sviluppato i nostri progetti, che sono tre ambiti di studio. Il primo è stato appunto l'esperienza di Parigi con la riqualificazione delle rive della Senna. Il secondo è stato lo studio della biomimetica, che è una disciplina che appunto studia il mondo naturale, ma non tanto, noi non l'abbiamo applicata dal punto di vista formale, strettamente estetico, ma dal punto di vista funzionale e strategico. Infatti i progetti che noi abbiamo portato avanti si sviluppano appunto attorno al ciclo chiuso. Dunque partiamo da un punto A che si trasforma, si modifica, si genera per arrivare al punto A. Quindi è tutto chiuso, tutto funziona con il minimo impatto sull'ambiente. Il primo progetto si trova nell'area a ridosso di Ponte Pietro Nenni, ovvero lo Scalo di Pinedo, che ripropone idealmente l'antico porto di Ripetta andato distrutto. Il nostro progetto si inserisce a livello formale, segue le linee dello Scalo di Pinedo appunto, e diventa il portale all'intero progetto di riqualificazione delle sponde, mentre il secondo progetto presentato oggi è Tevere.it e appunto è un edificio rampa che connette il livello stradale con il livello intermedio delle sponde e diciamo rigenera, appunto ho utilizzato la parola chiave ritrovo perché appunto vuole ricostruire un episodio urbano come può essere il mercato, la piazza, a livello delle sponde. Per ulteriori dettagli e approfondimenti vi rimando al sito e alle tavole esposte.
Tutti questi progetti, oltre ad essere nel libro, sono tutti integralmente, tutti i progetti, come sapete, ma non tutti lo sanno, sono integralmente pubblicati nel sito, sono, diciamo, messi nel libro e attraverso i sistemi del barcode si accede a tutto questo mondo, per chi vuole approfondirlo, ovviamente.
A chi tocca?
Valerio Perna. Buonasera a tutti e grazie. Allora, questo è un progetto sviluppato con due colleghi, Davide Tommasi e Andrea Zanini, nel corso CAD del 2013 del professor Saggio. Il titolo è E-Connection, una nuova infrastruttura ecologica per Roma. Il progetto intende attivare un processo di riconquista spaziale in grado di riconnettere il fiume città e operare in maniera virtuosa sull'ecosistema naturale. Il progetto affronta due crisi distinte ma importantissime per la città. La prima, nonché driving force del progetto stesso, risiede proprio nella grande cesura che intercorre oggi tra due layer distinti, quello del fiume e quello della città. Se vediamo le foto del secolo scorso, a sinistra, si possono ancora vedere le testimonianze di un Tevere cosiddetto biondo, dove la fusione con il sistema città era forte e preminente e caratterizzava il rapporto tra due elementi così tra loro differenti ma connessi. Le sponde del fiume erano vissute in maniera ludica e partecipata e ci si rapportava con esso in maniera diretta. Il Tevere era visto e sentito non come un elemento estraneo, ma come un elemento ecologico, la cui presenza permeava tutto ciò che vi era attorno. La seconda crisi, nella slide a destra, riguarda il problema dell'inquinamento delle acque del fiume e il progetto intende attivare un ciclo virtuoso che consenta benefici ecologici per tutta la città. L'area di intervento è Ponte della Musica. Io ci abito, ma come molti di voi sanno, oggi questo ponte non è altro che una semplice infrastruttura monofunzionale che collega linearmente le sponde del Tevere senza però instaurare nessun rapporto con l'ambiente circostante e soprattutto con il Tevere che scorre sotto di esso. Il fiume giace lì quasi dimenticato, senza che il ponte attivi nessuna connessione verticale tra i due layer, ma si impone solo come attraversamento fisico, invece che come momento di incontro, di socializzazione, in una parola sola come spazio pubblico. E il tema dello spazio pubblico è un tema che a Roma oggi direi che ci sta molto molto a cuore. Imprevisto tecnico. Inoltre, la vicina presenza di Monte Mario inserisce quest'area in un contesto ambientale ricco e vario che impone la necessità di un'idea sistemica ed ecologica per affrontare le crisi da noi identificate. Quindi l'idea che ha mosso il progetto è stata quella di trasformare il ponte in un'infrastruttura abitata, sull'esempio dei ponti che esistono in Iran, e innescare una serie di processi di mixità funzionali che lo rendano non semplice elemento di passaggio, ma centro focale di nuovi processi di aggregazione nello spazio urbano e nel sistema fiume-città. La crisi della cesura spaziale è affrontata tramite un sistema di strutture a guscio, sorta di piattaforme attrezzate per il leisure e per il tempo libero, in grado di ricucire la connessione verticale tra la quota della città e quella del fiume. Inoltre, depurazione. Le coperture di questi pod sono caratterizzate dalla presenza di alghe fitodepuratrici, le alghe spirulina, che attraverso un processo di fotosintesi clorofiliana e utilizzando prodotti come l'anidride carbonica, l'acqua e la luce proveniente dalle radiazioni solari producono amidi e ossigeno e contribuiscono alla qualità dell'aria e riducono il tasso di polveri sottili. Altre alghe, inserite sempre nella copertura tramite pannelli di plastica stampata fotosensibile, reagiscono alla presenza delle radiazioni solari e producono energia in grado di alimentare tutta la struttura sfruttando sempre il processo della fotosintesi. La colorazione dei pannelli copre una gamma cromatica che va dal bianco fino al viola, presenza massima di radiazioni, e durante la notte rilascia poi l'energia accumulata, che trasforma le cupole in grandi sfere di luce sul fiume Tevere, attivando quindi un processo che funziona in tutto l'arco delle 24 ore. Grazie.
Silvia Primavera.
Devi dirlo a loro. È solo loro che non lo so.
Silvia Primavera.
Salve. Allora, io vi illustro il progetto ARTE, acronimo di Architecture Rehabilitation Technology, un parco riabilitativo, sportivo e tecnologico che nasce all'interno del corso di CICAD nel 2015, in collaborazione con gli architetti Michele Spano e Alessandro Perotillo, che hanno parlato poco prima di me. Come molti di noi sanno, all'interno della città di Roma coesistono molteplici realtà sociali che convivono sullo stesso territorio, ma a volte senza avere consapevolezza dell'esistenza l'uno dell'altro. E questo è proprio il caso del Centro di Santa Maria della Pace, Fondazione Dognocchi, che vive all'interno del villaggio olimpico, trovandosi proprio al centro tra la Farnesina, il Foro Italico e la realtà turistica di Porteniglio. Ma malgrado il centro sia ad oggi una delle più importanti strutture medico-sanitarie dedicate alla riabilitazione motoria e neurologica a livello nazionale, con le sue tecnologie all'avanguardia e con la sua ricerca, la sua modesta architettura scompare dinanzi alla maestosità delle opere mussoliniane. Quindi è emarginata e nascosta all'interno del tessuto urbano. L'intento del progetto ARTE è quello di realizzare una serie di installazioni e strutture a sostegno delle attività svolte dal centro in relazione alle nuove tecnologie studiate all'interno del suo laboratorio di ricerca, dalle terapie relative ai disturbi dell'equilibrio ai sistemi di realtà virtuale per lo sviluppo percettivo e neurologico. Una tecnologia dunque che diventa riabilitativa non solo per il paziente del centro, ma anche per il fiume e le sue sponde, dove grava il problema delle sondazioni, per esempio, che noi abbiamo affrontato e risolto in diversi modi dal punto di vista architettonico. La proposta finale è stata quella, infatti, di intervenire sul waterfront del Tevere, nel tratto che interessa il lungo fiume tra Ponte Milvio e Due Rossa, con la realizzazione di un parco caratterizzato da percorsi adibiti allo sport, aree dedicate al benessere e alla sosta e chiaramente un percorso riabilitativo sensoriale dedicato ai pazienti del centro Dognocchi. Le tecnologie adottate saranno anche utilizzate al fine di realizzare strutture interattive. Nella slide vedete quello strano albero chiamato Primiura, che purtroppo non posso spiegarvi, in questo senso sarebbe troppo lungo, però è una struttura dedicata non solamente ai pazienti del centro, ma rivolta anche ai cittadini che si trova a passeggiare lungo le sponde. In tal modo tutti potranno interagire con le architetture presenti in maniera attiva, creando connessioni tra le diverse utenze a sostegno delle attività collocate all'interno del progetto. Il progetto voleva portare a Tevere Cavo una nuova realtà sociale, ricca di stimoli e attività, dall'anima tecnologica ma dal carattere ecologico. Grazie. Grazie.
Chi è? Devi dirlo.
Manuela Seu.
Dimmi.
Giusto?
Sì.
Eccola.
Buonasera a tutti. Allora, il nome del progetto in questione è Green Water Mill, un ascensore, un accesso alle banchine, un elemento di purificazione delle acque ed è stato sviluppato durante il corso ICAD 2014 in collaborazione con un collega, Daniele Tortora. Ok, il progetto nasce con l'intento di superare la grande crisi degli accessi alle banchine del fiume Tevere e il problema dell'inquinamento delle sue acque. Dopo una ricerca approfondita sullo stato in cui versano gli accessi alle banchine e un attento sopralluogo, è stato scelto in particolare il tratto del lungo fiume adiacente a Ponte Regina Margherita, che oltre chiaramente a rientrare nell'area di Tevere Cavo, si trova nei pressi di un asse molto importante che è quello di Via Cola di Rienzo, Piazza del Popolo. Nell'area di progetto il piano strada e il piano banchina, che sono collegati solamente con ripide scalinate in forte stato di degrado, sono letteralmente divisi dal muraglione, che risulta quindi essere una barriera architettonica e visiva praticamente invalicabile. Il progetto supera questa barriera con un ascensore circolare che purifica il Tevere con un sistema di purificazione, di fitodepurazione e al tempo stesso favorisce la raccolta differenziata. Dall'interazione di tali ambiti con le crisi precedentemente individuate derivano tre specifici sistemi: l'ascensore circolare, il vuoto a rendere e la fitodepurazione. L'ascensore punta a superare la cesura che separa la città dal fiume sfruttando il Tevere come riserva di energia e fonde l'idea della ruota come mezzo di trasporto e del mulino come fonte di produzione di energia. Quindi l'ascensore mulino, a differenza di una comune ruota panoramica, si pone come mezzo di trasporto mosso dalla corrente stessa del fiume. La rotazione continua del mulino, data dal costante flusso di acqua deviata dal Tevere, alimenta un sistema di rotori che genera una quantità di energia direttamente proporzionale alla potenza del flusso e quindi fornisce tutta l'energia necessaria a sostenere l'intera area interessata dal progetto. La raccolta differenziata rende all'utente un credito virtuale che può essere utilizzato o per le postazioni di bike sharing o per tornare al piano strada sfruttando il mulino e contribuisce anche alla pulizia del Tevere. E infatti per ogni bottiglia inserita nel vuoto a rendere vengono pompati i corrispettivi litri di acqua nelle vasche di fitodepurazione, contribuendo così all'abbattimento di CO2 e alla produzione di ossigeno. Il sistema di fitodepurazione, infine, che è costituito da vasche che accolgono diverse specie vegetali, collabora alla pulizia dell'acqua del Tevere e definisce al tempo stesso anche un parco caratterizzato da percorsi immersi nel verde. L'intero sistema si basa sul principio della condivisione tra il progetto e il cittadino, dove il primo offre un servizio continuo di trasporto, di scambio di informazioni e di attività ludico-ricreative, e il secondo, utilizzando i servizi messi a sua disposizione e contribuendo anche al riciclo nell'area del vuoto a rendere, incrementa l'efficienza del sistema nella depurazione del Tevere e in questo modo apporta anche un beneficio all'intera città di Roma. Grazie.
Mancano solo due. Allora, Serenia Marinelli, Identità Fluida.
Buonasera a tutti. Vi illustrerò il mio progetto per la mia laurea, Identità Fluida. Diciamo che la mia origine è un po' l'origine teorica, mi sono mossa su un doppio binario.
Serenia Marinelli.
Partendo dallo studio del ruolo che il corpo riveste nella società postmoderna. Il concetto di liquidità teorizzato da Bauman rimanda alla difficoltà dell'individuo contemporaneo di ancoraggio al corporeo, che perde quindi la sua dimensione permanente in quanto la tecnologia amplifica la pratica di ibridazione e di liquefazione. Vediamo infatti in questa slide da una parte due esempi di studiosi assisti che approfondiscono questo tema dell'ibridazione tra corpo e tecnologia. Abbiamo Stelak, che con la body art e la performance art basa la sua ricerca proprio sui mezzi della società liquida per rendere il veicolo di estensione dei limiti corporei, e Neil Arbison, che è nato affetto da una condizione che gli permette soltanto di vedere il bianco e il nero e che, sfruttando la possibilità di estensione sensoriale tramite la cibernetica, lavora insieme a un ricercatore al progetto Iborg, che è un dispositivo con una camera che coglie i colori e li trasforma, li converte in onde sonore. Di conseguenza inventa un po' una nuova condizione sensoriale che è il sonocromatismo. Temi molto attuali, tra l'altro, perché come credo che molti di voi sappiano, al momento al Palazzo delle Esposizioni, qui a Roma, si tiene proprio una mostra su queste tematiche, Human Plus. La liquidità però viene anche affrontata quindi con il tema della frammentazione interiore, quindi attraverso la rilettura della tematica delle distorie di genere come disallineamento fra la rappresentazione e la proiezione esteriore e ciò che si sente di essere interiormente, un processo in cui l'individuo cerca di riappropriarsi del proprio corpo, in quanto nella società dei consumi il corpo è l'unica cosa che realmente ci appartiene e nella quale dovremmo poterci sentire tutti abitanti soddisfatti e senzienti. L'intreccio di questi argomenti ha guidato poi il progetto di Nixité per la mia tesi, perché ho proposto appunto un progetto in cui la Driving Force è un consultorio sull'identità sessuale con attività che utilizzano arte e tecnologia come mezzi espressivi e di riconnessione emotiva e corporea piuttosto che di liquefazione. L'area di progetto è costituita da alcune preesistenze notevoli, come precedentemente è stato illustrato, noi ci interfacciamo come preesistente anche nei confronti delle precedenti tesi di laurea discusse. Di conseguenza io mi sono dovuta interfacciare con il progetto del mio collega Valerio Perma, Communication Bridge, sui piloni abbandonati del Ponte Bailey e con il Parco delle Energie Rinnovabili, invece progettato dalla mia collega Federica Tassetti. E mi sono dovuta confrontare anche con un'altra preesistenza invece che si trova presso il Ponte Flaminio, che è l'ex CRAL dell'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato, che è una struttura abbandonata che vedete nella parte inferiore della slide, che è stato entrato in disuso nel 2010 e che quindi attualmente versa in condizioni di abbandono, in qualche modo ha perso la sua identità. E come vediamo il sistema, questi sistemi appaiono attualmente disconnetti e il lungotevere dell'acqua acetosa agisce come una frattura che rende anche difficile un agevole accesso alle sponde, e quindi l'idea portante della mia azione progettuale è stata quella di costruire un'infrastruttura che ricucisse questa frattura e che puntasse appunto sulla continuità. Il nastro di Möbius viene quindi diciamo costruito come un'infrastruttura che promuove questa idea di continuità e a partire da un anello che congiunge i punti notevoli evidenziati, che viene manipolato e quindi con azioni di immersione ed emersione supera il dislivello tra il lungotevere dell'acqua acetosa e le sponde e crea una connessione con il communication bridge, inserendolo quindi all'interno del loop. E con la collocazione quindi della funzione consultoriale, l'ex CRAL viene ritematizzato anche attraverso un piccolo teatro pensato come luogo della performance artistica, supportata da sistemi interattivi robotici e di realtà virtuale, e viene collegato a funzioni della valorizzazione delle sponde a livello paesaggistico, in cui il tema della tecnologia invece viene affrontato sia con dispositivi tecnologici per interfacciare il rischio di esondazione delle sponde, quindi con una permeabilità selettiva, sia con interazione tra l'individuo e il fruitore del parco e proprio alcuni dispositivi tecnologici ludici all'interno del progetto. Quindi torna il tema del nastro in qualche modo come elemento distributivo sia nel progetto dell'ex CRAL che poi nel progetto anche di un piccolo sistema misto lavorativo e abitativo che viene appunto condensato in tre corpi indipendenti ma che vengono collegati a livelli spalzati proprio da questo nastro. Quindi la figura del nastro di Möbius, che è rosso e fluido, in qualche maniera è metafora, però allo stesso tempo è anche percorso concreto che riammaglia nel disegno dinamico tutti gli elementi che compongono l'insieme del progetto.
Grazie. L'ultimo è Gabriele Santato, dopodiché se qualcuno avrà delle domande potrà farle.
Salve. Io sono Gabriele Stancaro, chiudo anche geograficamente in un certo senso, visto che la mia area è quella più a sud rispetto a tutte le altre. Il progetto Overflow, istituto custodia attenuata per madri detenute a Porta del Popolo, prende atto della gravissima condizione in cui versano le strutture carcerarie italiane, condizione dovuta al sovraffollamento delle strutture e alla loro obsolescenza, e che ha condotto la Corte di Strasburgo a condannare l'Italia per violazione dei diritti umani con sentenza del 2013. In questa situazione già critica si nasconde un'ulteriore criticità, che consiste nel caso delle madri detenute, le quali, secondo la legislazione italiana, possono tenere con sé i figli fino a 6 anni di età. Dal 2012 però esiste la possibilità di progettare e realizzare strutture dedicate a queste persone e incentrate sul rapporto, il benessere del rapporto tra bambino e madre. Strutture che non assomigliano a carceri tradizionali, che non hanno sbarre alle finestre, non hanno porte serrate e dove i poliziotti non indossano divise. Eppure a Roma non è stata ancora realizzata una struttura esterna dedicate a queste persone e i bambini ancora abitano Crebiglia. Mentre ragionavamo su questo problema, avevamo identificato una crisi di livello urbano che si è rivelata proficua in realtà per l'idea di progetto. Si tratta di quella fascia che corre lungo il Tevere tra Ponte Nenni della metropolitana e Ponte Margherita, in prossimità di Piazza del Popolo. 10.000 e più metri quadri di superficie che è stata considerata residuale per secoli, nonostante le importanti trasformazioni urbanistiche avvenute in questa zona già dall'Unità d'Italia. Nel 2007, in un certo senso, la situazione peggiora, quando si pensò di sfruttare quest'area per realizzare un parcheggio multipiano a pagamento. Si perimetra il cantiere, ma non un solo giorno di lavoro in realtà viene effettuato. Da allora la zona è chiusa al pubblico, è perimetrata da altre barriere ed è divenuta una discarica a cielo aperto. Da una ricostruzione storica scoprimo poi che i terreni in prossimità di questa sponda erano anticamente indicati come la sepoltura di Nerone e per questo considerati maledetti. Era perciò luogo di reietti, eretici, criminali. La situazione cominciò a cambiare solo quando Papa Pasquale II si recò in processione nel 1099 per esorcizzare questo luogo e conseguentemente porre la prima pietra di Santa Maria del Popolo. Perciò, con la volontà di riscattare il destino di questo luogo in maniera sinergica, quello di queste famiglie, e con la volontà forte di contrastare il fenomeno tutto contemporaneo e antistorico di espulsione delle carceri in periferia, si è deciso di realizzare un progetto di forte relazione e permeabilità tra la società libera e le detenute, le quali, come suggerisce la Costituzione, dovrebbero essere guidate a tornare nell'alveo di quella società e non espulse da essa. Importante per lo sviluppo del programma funzionale è stato il confronto con Luciana delle Donne, imprenditrice che ha realizzato una impresa all'interno del carcere di Lecce e altri in realtà, offrendo alle detenute un lavoro stipendiato con cui divenire autosufficienti. Su questa direzione la mia proposta progettuale prevede, oltre ai blocchi residenziali per le detenute, concepiti per far vivere i bambini in un ambiente quanto più possibile vicino alla normalità, anche laboratori per la formazione professionale, nonché servizi di sanità, luoghi per la socialità e interfacce con il pubblico per la commercializzazione dei prodotti sviluppati dalle donne stesse. Questo approccio garantisce che la struttura sia, oltre che autosufficiente, anche produttiva. Gli edifici si presentano come corpi emersi, collegati tra loro a grappolo tramite un sistema ipogeo che ospita alcune delle funzioni. Il complesso risulta quindi fortemente aperto e permeabile ai momenti di vita quotidiana e alla condivisione degli spazi pubblici tra questi due mondi. Ora, come avete visto, tutti questi progetti sono orientati quindi a prendere di petto le crisi come occasione costruttiva per la città e per la società. Vi ringrazio.
Grazie. Se c'è qualcuno di voi che ha qualche domanda da fare, può avere diritto al microfono. Sono domande, non sono interventi, per favore. Bene. Quindi basta che si faccia vivo, segnali, altri.
Ci sono colleghi, amici, ci sono studenti, ci sono molto volentieri, siamo in una situazione assembleare e quindi è sempre molto bello sentire anche degli interventi.
Forse che prima è sempre più difficile, dai, ci riusciamo.
C'è qualcuno, se qualcuno che ha desiderio, con grande desiderio. Saverio Massaro è molto bravo. Venga,
questo è un invito perentorio, per la separa.
Prego. Dai, hai finito. Va bene. Vieni.
Credo.
La domanda, vabbè, in prima istanza la porgo al curatore, però è una domanda collettiva. Qual è la, diciamo, in qualche modo da questo lavoro che prima ti diceva essere il frutto di un pensiero olistico, per noi, anche io provengo insomma da questa esperienza, riteniamo sistemico, qual è un po' la figura che ne esce fuori, come dire, c'è un aggiornamento della figura dell'architetto che viene fuori da questo tipo di fare collettivo e di, diciamo, di progettare? Questo, diciamo, una,
benissimo. Una domanda. Altre domande, poi rispondiamo tutti insieme a chi ci va. Altre domande, Ruggero? Ruggero è un altro collega che è abitante, conoscente e è nostro amico da tantissimi anni.
Però Isman ha parlato solo di domande.
Va bene, cosa,
allora Isman,
capiamo
qui. Domande oppure anche interventi?
Dai, breve domanda.
Una parola di intervento e una parola di domanda, va bene, almeno per una finta. Ok, allora, diciamo che su questo argomento io ho una certa sensibilità, mi interessa particolarmente perché sono stato, era stato citato prima il piano regolatore, il responsabile dell'ambito strategico Tevere e quindi dalla Fornace, tutti questi punti che Nino Saggio ha abilmente toccato No, parlando di un processo che non è atopico, che non è utopico, no? Ma che invece è molto selettivo ed è un processo storico anche di
certo.
Lavoro. Su questo Orazio Carpezzaro ha detto una cosa molto precisa, ovvero che bisogna pensare non solo ai muscoli, ma allo stimolo, a stimolare, perché certo. Il ruolo che noi abbiamo come docenti è quello di stimolare. E secondo me qui Antonino Sarge è riuscito in maniera egregia a stimolare l'interesse per il malato Tevere, che ci aveva trovato Garibaldi, lo voleva togliere, no? Garibaldi certo. Voleva passare il Tevere fuori dalla città.
Bene.
Poi per fortuna non c'è riuscito, ha fatto tante altre cose grandiose. Questa è forse un'idea meno bella delle altre, e fortunatamente non c'è riuscito. Sono arrivati i muraglioni. Certo, qualche cosa bisogna fare su questo Tevere, idee ce ne sono tante. La commissione delle funzioni, addirittura le donne madri recluse, no? Sulle sponde del Tevere, cioè, ma perché no? Pensiamone tante. Oggi è il giorno delle vittime del terrorismo, oggi, 9 maggio, uh-huh. No? E chi ha fatto le Bibbie è stato colpito dai terroristi.
No? Tu ne sai qualcosa.
Proiettili in testa.
E tu ne sai
chi
qualcosa.
Ha progettato le Bibbie, è stata citata le Bibbie. È giusto, le donne, madri, non possono avere fino a 6 anni figli in carcere con le guardie carcerarie, che per carità sono persone sicuramente degnissime, ma forse di fronte a un bambino di 6 fino a 6 anni, no? Quindi tante idee, tante suggestioni per lavorare con questo Tevere che sì, cavo, in rete, tutto quanto, ci appassiona costantemente, perché noi a Roma abbiamo il Tevere in testa, per noi il Tevere siamo al di qua o al di là del Tevere, e ci guida nella città. Una città nella quale non si capisce nulla, le formate della metropolitana non hanno il nome. Non si vede, si vede solo sotto la scaletta, in tutte le città ci si orienta, no? Fermando la metropolitana si vede il nome, ci si orienta, a Roma no. C'è una M così che vuol dire anche sfortuna, no? Perché c'è proprio così, la M e basta. Quindi il Tevere ci orienta. Allora benvenga questo lavoro e la domanda.
Grazie.
E la domanda è Caronino, è che facciamo? Andiamo avanti con queste idee sul Tevere? Il futuro della sperimentazione cosa prevede?
Altri? È la vostra chance?
Come dico, in altri momenti parlate adesso, tacete per te.
Va bene, allora rispondo.
Vadi.
Vado, rispondo rapidissimamente. Rapidissimamente, beh, io sono molto felice e voglio essere anche molto rapido. La cosa che vorrei sottolineare è che tutto è. Spero che voi guardiate adesso la mostra con occhi più, come dire, penetranti. La mostra è soltanto un primo livello di questo, perché è una serie di scatole cinesi per noi. Ogni progetto che è presentato in mostra è presentato anche nel libro, dal libro si può andare al sito web, eccetera, eccetera. È un sistema anche di studio. Io, secondo me, bisogna anche studiarle le cose, no? Dietro un progetto c'è spesso un anno di lavoro, veramente un anno di lavoro, e siccome loro sono studenti e studiosi, molti di noi sono studenti e studiosi, questo è anche un piccolo patrimonio che noi vogliamo condividere, come noi a nostra volta vogliamo fare. Il futuro dei progetti, appunto, il futuro dei progetti è qualcosa di estremamente importante, estremamente sinergico, speriamo. Come diciamo, il Dipartimento di Progettazione Architettonica e Urbana ha firmato un primo livello di contratto di fiume con il Consorzio Tiberina, è da anni che siamo in contatto. Il contatto con il Consorzio Tiberina è stato originato anche dal lavoro e da una prima intervista che è stata fatta, e poi poco a poco abbiamo coinvolto il Dipartimento, eccetera. E quindi è un fatto concreto da questo punto di vista, anche se molto lungo e faticoso. Il mio core business, però, perché un problema dell'Italia è che ognuno pensa di fare tutto, il mio core business è essere un docente,
il mio core business non è neanche essere ormai più un progettista attivo, quindi il mio core business è insegnare e io la mia responsabilità è insegnare in una chiave di fattibilità complessiva, internazionale, far capire quali sono le questioni che muovono il mondo contemporaneo e lo muovono, ahimè, molto oltre Roma. Tutti i nostri studenti, e qui rispondo alla tua domanda, Saverio, tutti i nostri studenti devono essere proiettati in un ambito di problematicità internazionale. Questo tipo di approcci, questo tipo di modi di lavorare, queste parole chiave sono assolutamente all'ordine del giorno. Una mia studentessa del quarto anno mi ha mandato un'email per me molto interessante e lei mi ha detto: professore, ma si guardi questo filmato dei Big. Il Big è uno dei gruppi di architettura più importanti oggi al mondo, è un gruppo di quarantenni che sta veramente segnando una grande parte, una parte molto interessante della progettualità contemporanea. E mi dice: professore, ma dicono le stesse cose che lei ci dice, usano le stesse, quasi le stesse parole spesso. Allora, secondo me questo piccolo test sembra trascurabile, ma come dire, improvvisamente questa persona mi dice: noi capiamo che stiamo lavorando in un sentimento che è un sentimento complessivo, sono la generazione Erasmus, quasi tutti i nostri studenti vanno in Erasmus, conoscono le città, conoscono le università e sono competitivi un poco. Fortunatamente in questa università riusciamo ancora a creare studenti competitivi nell'ambito internazionale. Quindi questo è anche il mio lavoro e di questo sono lieto, e anche di questa aula magna così piena. Vi ringrazio.
Il professor Saggio con chi ha lavorato con lui, studenti, poi diventati collaboratori, poi diventati professionisti, uguale. È un lavoro assolutamente eccezionale e unico, almeno per quanto io ne so. E quindi era un lavoro che è giusto vedere. Il mio core business, invece, è soltanto quello di trovare delle notizie possibilmente strane e possibilmente poco note. E prima di farvi andare via, perché andate via con un sorriso, ve ne racconto qualcuno che riguarda proprio Tevere, evidentemente. Allora, sul Tevere risiedono ufficialmente 7 persone. 7 persone abitano, hanno la loro residenza sul Tevere. Non si possono più costruire sul Tevere delle chiatte o delle case, delle cose a più di un piano. Quelle che ci sono, 2 piani, sono precedenti. Ce n'è una valanga che sono disabitate e dismesse, perché una valanga di crale e cose del genere hanno fallito e non sanno cosa fare. Sul Tevere abita un signore, non vi dirò chi è e non vi dirò dove, che ha qualche età e che ha un hobby abbastanza particolare. È quello di invitare a colazione a mezzogiorno delle fanciulle, possibilmente grazioso. Alla fine della colazione, lui, girandosi di spalle, di solito si spoglia e queste ragazze restano, queste signore restano un po' così stravagantemente spazientite. Si schiaccia un bottone, si apre una jacuzzi riscaldata a 3 piazze, lui ci si butta, mi assicurano che di solito non resta solo. Vi ringrazio tutti, buonasera.
Grazie Fabio.
Quella è la versione a Poloni di questa, no?
Se ne è un uomo più moderno, dammela.
Hai fatto, mi hai dato molto, sei molto
prestato
nella
campanilla.
No,
ce l'ho già Poloni.
Certo, fai quella a Poloni. Per questo dicevo, grazie. È stata una lettura che mi ha molto ricordato. È la stessa di quello che hai.